Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica. Allora possiamo iniziare questo seminario e per me è importante, prima di iniziare questa prima sessione dove traccerò un breve identikit di questa figura così controversa, oggi persino sparita, è rimasta solo nell'immaginario delle persone, del diavolo, e non tanto perché ci interessa la storia della sua origine, anche se si possono trarre da questo tanti insegnamenti, ma per capire come la sua azione non è molto distante dalla nostra vita, dalla nostra mente, e come naturalmente abbiamo bisogno di non ignorare le sue macchinazioni, abbiamo bisogno di comprendere le sue strategie e soprattutto abbiamo bisogno, nel difenderci, di non usare le stesse sue armi, alla fine, delle armi carnali che non hanno, come le armi spirituali, il potere di distruggere ogni fortezza e ogni ragionamento che si eleva contro Cristo, mentre oggi le armi che sono più usate sono quelle quasi del ragionamento, della logica, della razionalità, in cui razionalizzando, dicendo che il male non esiste, come se io dicessi che in Sicilia la mafia non esiste, o in Calabria l'andrangheta, o eccetera, eccetera, ognuno ha le sue mafie, le sue chiese nostre, le sue cose nostre. Prima di ogni disquisizione, questa mattina non potrò usare la voce forte, ma forse è meglio che sono frenato nella voce, vorrei dare una rassicurazione fondamentale prima di entrare in questo tema, che in Prima Giovanni capitolo 15 verso 10 noi troviamo. E prima di questa rassicurazione c'è un'affermazione che a molti fa storcere il naso, che dice: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questa è un'affermazione tragica, drammatica, se ci crediamo. Naturalmente ognuno può interpretarla in modalità, in maniere diverse, in maniere, diciamo, strane, ma non c'è molto da interpretare. Cioè, questo ci potrebbe fare vivere un grande timore, una grande paura, ma voglio subito leggervi l'affermazione rassicurante che la stessa scrittura, lo stesso apostolo ci dà nel verso in cui dice, lo voglio leggere in greco, vediamo se mi ricordo il mio greco, poi ve lo dico anche in italiano. Oidamen, otipas, gegenemos, ek tuteu, uk amartanei, allo geneteis ek tuteu terei, auton kai. E sottolineiamo questo kai, che non è un cane che fa kai, kai, kai. Kai oponeros uc aptetai a tu, e il maligno non lo tocca. La traduzione in italiano è che noi sappiamo che, essendo nati da Dio, quello che in noi è nato da Dio, ci sono varie traduzioni, non può fallire, non può peccare e il maligno non lo può toccare. Questa è una bellissima notizia. Chiaramente, purtroppo, il maligno si rifà nella vita del credente su tante altre aree mentali, costruendo fortezze, distruggendo persone pur che hanno accettato Cristo, e lì io spero che in questo seminario avremo l'opportunità di comprendere come ostacolare questa azione distruttiva che non può più toccare il nostro spirito, persino in chi è dato in mano di Satana, dice la scrittura, finché lo spirito sia salvo, ma che può fare un danno incredibile nella vita del cristiano. Quindi questa è un'affermazione importante. In te, se hai detto sì a Gesù, se sei un credente, c'è una parte off limits per il diavolo, cioè dove il diavolo non può entrare. Alleluia! Vi dà un senso di rassicurazione questo? Il problema è che non c'entriamo neanche noi in questa parte tante volte, ne siamo inconsapevoli, viviamo semplicemente nella sfera mentale, nella sfera visibile, che come vedremo tra breve è proprio il campo di azione principale del male. Quindi tante volte siamo sintonizzati più sulla trasmissione del male in tutte le sue forme, in tutte le sue salse, piuttosto che scoprire quello che Dio ha già compiuto in noi. Andiamo avanti. Parlando del diavolo e delle sue caratteristiche, intanto staremo attenti a non essere offensivi. Che significa? Qualcuno dice, ma almeno col diavolo io me lo prendo, almeno lo odio. No, stai attento, perché? Perché l'odio è la sua origine, quindi quando odiamo il diavolo, in realtà noi gli diamo più potere. È come quando odiamo una persona, pensando che questo ci difenda da quella persona. Non è così. L'odio, che risponde all'odio, perché di questo possiamo essere certi, perché qualcuno magari sta cercando di convertire anche il diavolo. Vi do una brutta notizia, lui non si convertirà. Ha fatto una scelta eterna di separazione, è già nel suo intimo, come vedremo meglio questa sera, e come purtroppo tante volte troviamo nei cristiani, è animato dalla disperazione, cioè di chi sa già la fine che farà. Mentre noi non potremmo, non dovremmo essere disperati come credenti, ma purtroppo, ecco, io stesso che vi parlo, ci sono stati periodi della mia vita in cui, preso da queste sensazioni, ho visto più la disperazione dell'umano, cioè la disperazione del finito, la disperazione della morte, la disperazione di tutto quello che alla fine, non essendo costruito per durare, hai paura di perderlo. Ma lo vedremo meglio questa sera. Dicevo, anche la scrittura cita questa esortazione a non pronunciare contro il diavolo giudizio ingiurioso. In Giuda 1:9 l'arcangelo Michele, quando contendeva con il diavolo disputando per il corpo di Mosè, non osò pronunciare contro di lui un giudizio ingiurioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Ora, questo non è una formula, perché noi poi siamo stati chiamati a cacciare i demoni, quindi è un'espressione che possiamo fare, ma il discorso è l'ingiuria, il disprezzo, se usiamo delle qualità negative per offendere il diavolo, in realtà lo innalziamo, perché è quello che lui vuole ispirare nell'uomo, cioè le qualità più assurde, più negative, più distruttive, più di disprezzo o di altro genere. Può sembrare anacronistico parlare di diavolo oggi. E nello stesso modo con cui si è voluto immaginare Dio come un essere impersonale, una causa prima, così oggi si nega, anche in certi ambiti religiosi, l'esistenza di Satana, i suoi angeli e i suoi demoni. Questo già dovrebbe essere un argomento che da solo ci dovrebbe fare riflettere. Ci siamo piano piano abituati all'assenza del male. Io non sto dicendo che bisogna vivere con la consapevolezza continua di essere attaccati, ma un equilibrio si impone in una dimensione dove veramente abbiamo bisogno di una rivelazione progressiva di Dio, ma abbiamo bisogno, come ho detto poc'anzi, di non ignorare le macchinazioni del diavolo. Questo mistero dell'impietà, come lo definisce Paolo in Seconda Tessalonicesi, dice: il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è ora chi lo trattiene finché sia tolto di mezzo, e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Questo mistero è già in atto, è operante. E sta vivendo una escalation a dispetto di quanti teorizzano che già il male ha raggiunto il culmine, ora andremo a scendere. Qua invece siamo realmente in una situazione dove sì, da una parte la Chiesa si purificherà sempre di più, acquisirà una rivelazione, diventerà sempre più profetica, ma dall'altra parte il male non diminuirà, anzi si defileranno, si separeranno, si definiranno meglio le due parti. Quindi come non ci sarà più la possibilità di vivere un cristianesimo formale, cioè o si realmente entra in un'esperienza di Cristo o tante volte si cederà alla persecuzione, alla seduzione, a tutto quello che il mondo ci sta preparando come trattamento speciale per i cristiani. Questo sarà amplificato, dice la scrittura, faccio una citazione, del vero, nessuno mi inganni, diceva sempre Paolo a Tessalonicesi 2:3, in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi al sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo è quello che sta avvenendo nel sistema in cui viviamo. Questo si concretizzerà nella persona, o forse dovremmo dire nel sistema dell'Anticristo, che avrà una vera e propria parusia, come quella che Cristo ha avuto, con i segni che l'hanno accompagnato, così anche il diavolo, perché in qualche modo sembra strano, ma il diavolo è un po' un imitatore in alcune cose, avrà la sua parusia, cioè la sua dimostrazione dei segni che l'accompagnano. Anche di questo Paolo ci parla ai Tessalonicesi: la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, che non significa che non sono prodigi, ma che hanno una matrice, hanno una sorgente energetica non del tutto positiva. E quando noi non siamo tanto interessati alla sorgente di energia, ma siamo interessati ai risultati, potremmo finire per attingere energie negative per raggiungere scopi positivi. Questo può sembrare strano, ma è quello che avviene anche in campo psicologico quando si parla di sublimazione, cioè noi usiamo le cariche negative per fare delle cose buone. Io non sono mai riuscito a capire come funziona. In realtà, se è una carica negativa, cioè da qualche parte mi farà male, non la posso termovalorizzare con qualche... ci metto tutta la munizia, come diceva noi, la faccio diventare alimentazione. No, è così. Questi prodigi bugiardi avverranno, non leggo tutto il verso, a danno di quelli che non hanno aperto il cuore all'amore per la verità. E in quel senso Dio dice permette uno spirito di menzogna che li inganni e faccia sì che non siano salvati. Detto in maniera semplice, se tu ti vuoi pigliare per i fondelli, cioè Dio non ti può impedire e può aiutarti in questa mascherata in cui non vuoi vedere il tuo problema, non vuoi vedere le realtà, non vuoi vedere chi ti può aiutare se non il principe della menzogna. E ovviamente Dio deve rispettare anche il tuo non amore per la verità. Dio ama tantissimo il tuo amore per la verità, anche quando questa verità ti fa male. È bello poter essere sinceri, anche se questo ci mette in crisi nei nostri equilibri. Però sapete, io ho visto, forse anche sarà la mia deformazione professionale, che la maggioranza delle persone non vogliono conoscere la verità su se stessi, non amano la verità. Cercano qualcuno che li faccia stare bene, prendendoli per fessi, anestetizzando il loro dolore, e anche se stanno vivendo quel tumore profondo che si chiama peccato, fallimento eterno, coprirlo con qualche palliativo, con qualche crema di questi idratanti che ti dà un senso di frescura mentre dentro stai morendo, stai diventando uno zombie. Abbiamo sicuramente dei precursori nella storia, ce ne sono tantissimi, ne cito qualcuno così, Caino, l'anti-Abele, Lamech, l'anti-Enoch, fa pure rima, Nimrod, che è il fondatore della potenza mondiale babilonese, Balaam, definito da alcuni rabbini l'anti-Mosè. Golia, l'anti-Davide. Siete bravi. Antioco Epifane, che è il devastatore del santuario, e poi naturalmente tutti i sistemi totalitari, di cui naturalmente la storia è stata piena, hanno come tipologia l'idea del dominio, del controllo, del governo totale, ed è quello un poco che poi caratterizzerà il regno dell'anticristo. Non facciamo nomi, ma ogni sistema che si pone come totalitario, come esclusivo, come unico, e che chiaramente in una maniera più o meno subdola vuole dominare, perché chiaramente non stiamo parlando di sistemi dove c'è la legge marziale, quindi se uno si muove lo ammazza, ma sistemi molto più sottili dove il dominio, ricordate che alla fine chi dovrà comprare e vendere, dice la scrittura, dovrà avere un certo marchio, cioè come a dire dovrà compromettersi, e questo è anche un modo sottile di manipolare, di creare un sistema, e ci troveremo di fronte, nello sviluppo di questo mistero dell'impietà, di fronte a una sorta di trinità satanica: l'antipadre, il dragone, l'antifiglio, la bestia, l'antispirito, il falso profeta. Come vedete, ancora una parodia della trinità che si muoverà in una maniera chiara, forte, come espressione potente del momento più glorioso, apparente naturalmente, perché poi alla fine sarà stagno, fuoco, zolfo, che è la morte seconda, ma nel momento più glorioso ci sarà questa trinità satanica in azione. E questo, secondo molti studiosi, caratterizzerà anche una sorta di trinità culturale, dove ci sarà un'unità di tipo politico, una specie di universalismo politico, unità di tipo economico, commerciale, e unità di tipo religioso. E qui dobbiamo stare molto attenti, perché quando siamo alla parola religioso le diamo un significato bello positivo, mentre sappiamo che la religione dell'anticristo è proprio quella basata sull'uomo. Lo vedremo meglio, credo che anche il pastore Rino De Felice avrà da dire qualcosa su questo argomento, per cui dobbiamo stare attenti, questo è un monito, a un ecumenismo che non sia cristocentrico, che non metta Gesù al centro, ma metta l'uomo, che è in realtà la sintesi di tutte le antitesi, la contraddizione di tutto, e l'uomo nella sua natura, se viene messo al centro, succede qualcosa di drammatico. Ricordate cosa dice la scrittura quando si adora la creatura anziché il creatore? Questo crea una degenerazione etico-morale di proporzioni impressionanti. Per cui, quindi stiamo attenti a questa unità, dialogo ok, ma comunione, pensiamoci tre volte, io non voglio avere comunione con un sistema che innalzerà l'uomo come Dio, ma ho conosciuto Gesù e voglio che Lui sia il centro della mia vita e il centro della vita di tutti quelli che lo hanno ricevuto come proprio Salvatore e Signore. Ignorando la dimensione spirituale, quindi dicevo, si finisce per combattere il male soltanto dal punto di vista umano. Quale grande trappola abbiamo? Perché? Perché tante volte noi il male lo identifichiamo, magari non comprendiamo cosa ci sta dietro, magari ne vediamo l'ultima manifestazione, uno spirito di infermità esprime qualche cosa di incomprensibile, dove dallo spirito si arriva alla materia, al danno cellulare, ecco. Ma la verità è che in qualche modo c'è coinvolto spesso un'azione specifica demoniaca in uno spirito di infermità, in qualche cosa che, per esempio, mi viene un esempio, se ne potrebbero fare mille, la scrittura è molto esplicita, ci dice una parte dove si crea un posto, e io dico un posto alla materia, all'azione del diavolo, è quando per esempio ci si arrabbia senza esprimere la rabbia, quindi si vive una rabbia inconsapevole. Ci sono un sacco di persone, forse ne conosci qualcuno, che sono arrabbiatissime, ma non trapela neanche un minimo. Sembra che non abbiano conflitti, non abbiano problemi, sono dei buoni incassatori. Però, se andiamo a vedere la loro vita, sono dei ruminanti, cioè dei rimuginatori, cioè sulla loro amarezza tramonta un sole, due soli, tre soli, e questo fa posto al diavolo. Che questo posto poi, lo tratteremo meglio sul seminario esorcismo demoni e malattie mentali, che questo posto di conflitto, tensione, rabbia, violenza, sciopero, ribellione inespresse prenda la via somatica e diventi anarchia cellulare, e diventi tumore, e diventi malattia autoimmune, e diventi fibromialgia, diventi sindrome d'affaticamento cronico, diventi chi più ne ha più ne metta un sacco di patologie dove è sempre più evidente la genesi psicosomatica, è un danno, è un posto che il male si è preso, anche se le conseguenze sono più sul piano fisico, o se interessa la sfera psichica, anche lì il tentativo di difendersi da un'azione malefica spesso, come vedremo, produce un rimedio peggiore del male. Quindi tutto questo ci deve fare comprendere come è importantissimo capire cosa stiamo fronteggiando. Uno, per non fuggire; due, per non affrontarlo nella maniera sbagliata; tre, per non vedere neanche il problema e quindi direttamente viverne le conseguenze nefaste in una maniera evidente, sicuramente quando poi tutto sarà manifestato, ma in una maniera diciamo meno evidente quando ci vengono magari delle patologie, o quando il nostro sistema immunitario comincia a cedere, o quando tante altre cose, diciamo, cominciano ad abbandonarci anche a livello fisico. A proposito di questo, Paolo diceva e affermava: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, potremmo dire contro uomini e natura umana, e contro la natura, il naturale, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi capite bene, ora velocemente, senza entrare in disquisizioni teologiche, come ho detto poc'anzi, sull'origine del diavolo, credo sia importante tracciarne un breve identikit che ci permetta di identificarlo nella sua persona e nella sua opera. Prima definizione che mi è venuta pensando a questo argomento è Dio di questo mondo, non è Dio di questo mondo, principe di questo mondo. Ricordate la scrittura come definisce questa sua dimensione. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo, sta parlando della tentazione di Gesù, gli mostrò tutti i regni del mondo e la gloria, e gli disse: tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Gli stava facendo una promessa da mercante? Gli stava dicendo una bugia? No. Gli stava dicendo la verità. Perché? Perché c'era stato un passaggio di proprietà. Dio aveva dato questo mondo all'uomo per regnare, aveva regalato questo sistema meraviglioso che è la terra, ma l'uomo se l'è giocato e l'ha ceduto. Quindi non è che è stato Dio che lo ha dato al diavolo, è stato l'uomo, e in qualche modo in quell'ambito esprime questo suo potere e vuole in qualche modo anticipare quello che Gesù poi realmente rappresenterà, perché lui è il re del re, ma a suo tempo, in questo momento, non è Dio che sta governando il sistema in cui viviamo. Forse anche qualche cristiano ha difficoltà a capirlo e si lamenta incredibilmente di tutto quello che avviene. Ah, ma se ci fosse Dio, se ci fosse Dio, Dio c'è, ma non è lui che sta regnando in questo momento. Come cristiani, infatti, siamo portavoce di un regno che è venuto nei nostri cuori e che piano piano si può estendere nelle nostre menti, e che piano piano si può estendere nelle nostre famiglie, e che piano piano si può estendere nei nostri rapporti sociali, e così a cerchi concentrici raggiungere non tanto una civiltà cristiana, che sappiamo non sarà quello che avverrà, ma sicuramente una chiesa vitale, viva, potente, che esprima la vita di Cristo. Questo è il progetto di Dio. è perseguitata proprio perché esprimerà con la massima potenza il profumo di Cristo. Quindi, principe del mondo e delle caratteristiche che connotano questo sistema. Ricordate le tre caratteristiche del mondo: la concupiscenza dell'umano, la concupiscenza della carne detta, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Se ci fate caso, c'è un collegamento con il frutto dell'albero proibito, chiamiamolo così. Concupiscenza della carne era buono, buono, come buono da mangiare. Concupiscenza degli occhi era bello, bello. Oggi viviamo con una dimensione estetica portata all'ennesima potenza. Per il bello noi faremmo puntini puntini, cose da pazzi. E poi la superbia della vita era desiderabile per acquisire conoscenza. C'è sicuramente un collegamento nella tentazione ancestrale, nel momento in cui l'uomo viene tentato ad essere Dio, viene sfidato, viene incoraggiato dal diavolo a sostituirsi al suo creatore. Come a dire, no, non è bene che Dio sia Dio e tu sia l'uomo. Lui ti vuole nascondere. E allora, attraverso questa azione, voglio, è come se il diavolo potesse dire, che tu diventi Dio. E vi devo di confessare una cosa, che l'idea di diventare Dio è un'idea che sotto sotto ci piace. Non so se vi è mai successo nei sogni più inconsci, nelle maniere più o meno evidenti di sognare, di essere sovrani, di fare, di disporre della vita degli altri. Nel sogno poi si sa che uno può fare anche tante volte del male, c'è qualcuno che è represso pure nei sogni, vabbè. Ma nel sogno essere, avere uno strapotere, poter fare quello che si vuole, senza pagarne conseguenze, ma poi un re, un dominio, si esprime proprio senza nessuna contestazione. Un sistema totalitario non permette a nessuno di sindacare quello che tu fai, e questo è un desiderio profondo che ci portiamo dietro come umani e che tante volte anche da cristiani non ci abbandona. Poi lo spiritualizziamo, lo facciamo diventare sindrome di onnipotenza, lo facciamo diventare leadership incontrastata, lo facciamo diventare non so che cosa, ma è un desiderio profondo. Io mi ricordo quando ho dovuto ammettere di non essere Dio, è stata una grande ferita narcisistica, è stato un dolore tremendo che mi ha visto ammettere che quel Dio che volevo essere era frutto dell'avere ceduto a quelle tre esche di Satana: la superbia della vita, l'autodeificazione, io sono. Qua Dio mi dice, guarda, guardate che io sono. No, io sono. Insomma, un interesse di conflitti dove io dovevo essere più di Dio e casomai potevo essere io a dire a Dio quello che doveva fare lui. E se mi conveniva, lo seguivo. Se non mi conveniva, o andavo a quel paese. Questo è il Dio, tante volte, che gli uomini si vogliono creare. Un Dio che non è Dio. Un Dio che è figlio dell'uomo. Gesù è figlio dell'uomo, però attenzione a fare diventare il creatore figlio della creatura, perché poi alla fine gli dobbiamo fare quello che diciamo noi, perché è nostro figlio. Quindi, come dice Gesù, mi raccomando, se tu non fai le cose che ti dico io... Questo livello dell'essere inseriti in questo sistema che si chiama mondo è un livello che ha un'escalation. La sapienza di cui parlerà Giacomo, che non viene dall'alto ma viene dall'inquilino del piano di sotto, è una sapienza terrena, carnale, bella in carne, umana, diabolica. E questo già ci spiega, e andiamo velocemente verso la fine dell'identikit, perché sennò questo già prenderebbe tutte e quattro le sessioni che dovrei trattare. terreno carnale diabolico, il sistema, il cosmos dove viviamo, non è una realtà solamente fisica. Quando diciamo il mondo, non parliamo della persona, della gente, ma parliamo di un sistema particolare in antagonismo, in opposizione a Dio. Ecco, non amate il mondo. Io quando non lo capivo, dicevo, non amate il mondo. Sì, infatti io odio tutti. Fanno tutti schifo. Io, vedi, ho realizzato subito la promessa. Poi ho dovuto capire che il mondo non erano le persone, soprattutto quelle più antipatiche, ma era un sistema al quale ero molto colluso, col quale veramente ero molto coinvolto, perché vivevo per la concupiscenza degli occhi, per la concupiscenza della carne, per la superbia della vita. Se mi levavano quelle tre cose, ma che mi rimaneva della vita? Se ci levi queste tre cose... Infatti la cosa più incredibile è che lo splendore più grande di Dio l'ho dovuto sperimentare proprio nel momento in cui non vedevo, no, ma ero in condizioni tali fisiche da non poter desiderare niente di bello, niente di desiderabile, niente. Lì ho scoperto la grandezza, la bellezza di quello che Dio aveva fatto in me e di cui ero all'oscuro, perché preso così tanto da tutto quello che si vede, si tocca, si sente. Tutto questo naturalmente, ancora un versetto, dice: se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Potremmo dire che questo Dio del mondo, questo principe di questo mondo, ora viene il principe di questo mondo, ora viene il giudizio del principe di questo mondo, sarà cacciato fuori, ma come vedremo non viene cacciato fuori dal mondo realtà fisica e mentale, ma viene cacciato fuori dal mondo spirituale, che finalmente diventa off limits, dicevo poc'anzi, per il diavolo. E questo è il trionfo meraviglioso di Gesù sulla croce, quello di liberare la dimensione spirituale da ogni dominio, da ogni azione demoniaca, e darci uno spirito meraviglioso nuovo dove il diavolo non può toccarci. E ancora una sottolineatura per tutti quelli che si sentono inseguiti, perseguitati, ossessionati dal diavolo: ricordati, non può toccare il tuo spirito, non può toccare l'opera meravigliosa che Dio ha fatto in te, anche se certamente vivere questa ossessione mentale non è delle cose più piacevoli. Quindi è un Dio che vuole accecare rispetto alla buona notizia, vuole essere lui la buona notizia, ma la buona notizia è il Vangelo di Cristo. Tante volte, sapete, è drammatico quando per cercare contatto con gli uomini noi mettiamo da parte Cristo. E tante volte nel dialogo può avvenire questa cosa: no, ma non è giusto che io parli di Cristo, no, si potrebbero scandalizzare le persone, si potrebbero offendere che io dico che Gesù è la verità. Diciamo che Gesù è esistito, questo sì, ma non andiamo oltre. In qualche modo, senza rendercene conto, diventiamo complici di quello che vuole accecare le menti perché non risplenda la buona notizia che Cristo ha annunciato a noi, e che in maniera non fanatica, non integralista, non settaria, siamo chiamati a portare agli altri. Amen? Tutto questo naturalmente nel momento in cui tu diventi Dio, tu creatura diventi Dio, questo purtroppo non corrisponde alla tua santificazione, corrisponde alla tua degradazione su tante parti, non stiamo a leggere. Poi ancora, un'altra caratteristica, velocemente, omicida fin dal principio. Ricordate questa espressione chiara? Quando Gesù parla con i farisei, e senza porsi tanti scrupoli, gli dice, loro che vantavano il fatto di essere figli di Abramo, noi siamo figli di Abramo, il padre della fede, dice: voi siete figli del diavolo. Ehi Gesù, ma qua stiamo attenti a queste affermazioni, che sono affermazioni troppo forti, offensive. È come se dicessimo a un medico che ci diagnostica un tumore: ma lei è offensivo, mi dice che c'ho il cancro. Ma lei lo sa chi sono io? Non è offensivo. È drammatica la diagnosi che Gesù rivela sul cuore dell'uomo, in quel momento sulle persone religiose di quel tempo, che avrebbero dovuto comprendere e che invece in qualche modo si facevano forti dell'essere figli di Abramo, ma non riuscivano a vedere Gesù, il Messia promesso, non riuscivano a vedere colui che li avrebbe liberati, non dai romani, non, ma dal tumore più profondo, dal fallimento più profondo, dal peccato. E quindi Gesù li apostrofa come figli del diavolo: e volete fare i desideri del padre vostro. Egli, il diavolo, è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Un'altra cosa importante: non è un diavoletto, povero diavoletto, è una persona che sa quello che fa. È una persona che ha una strategia molto più attenta di quella che i cristiani fanno alla San Fason, come si suol dire. È uno stratega volto al male comune mezzo gaudio, cioè a fare stare male il ladro, dirà in un'altra parte Gesù stesso: viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io invece sono venuto, dice Gesù, perché abbiate vita e l'abbiate in esuberanza, in abbondanza. Quindi omicida fin dal principio, attraverso un sistema di paura, di dominio, di controllo, attraverso la disperazione. Ci sono tante modalità. I sistemi di dominio sono basati sulla paura. L'equilibrio delle armi atomiche è un equilibrio creato sulla paura. Quindi io devo costruire un potenziale distruttivo per bilanciare quello tuo, così in qualche modo gli equilibri di paura a minacciarsi a vicenda creano una illusione di equilibrio reale. In realtà è tutto basato sulla paura. E poi basta uno che c'ha il bottone facile, in questo caso un presidente o un qualcuno che realmente, per fare saltare in aria tutto il nostro sistema umano, diciamo, che ormai facilmente può saltare in aria con le bombe a base di uranio, eccetera eccetera. Quasi finito. Un'altra caratteristica del male, che chissà perché ci interessa, perché noi gran parte del tempo, proprio per questa sorta di male comune mezzo gaudio, lo passiamo tante volte ad accusare gli altri. Sapete qual è una delle caratteristiche del diavolo, come definito? Accusatore dei fratelli. Anche qui la scrittura in Apocalisse dice: allora udì una grande voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza, il regno del nostro Dio e il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Attenzione, io so che tanti credenti sensibili sentono sempre questo senso di accusa. È come se si sentono sempre imputati. È come se non sentissero questa voce meravigliosa che dall'eternità ha detto: graziato. Invece sentono sempre: disgraziato. E tante volte, non dando valore a quello che Gesù ha fatto sulla croce per permettere ad ogni uomo di non trovarsi più imputato, ha preso lui l'imputazione, ha preso lui la condanna, ha preso lui la maledizione, ha preso lui la pena, ha preso tutto lui, ha preso quello che dovevamo prendere noi, e tante volte, incoscienti di questa realtà, noi confondiamo ancora la voce dello Spirito Santo con quella dell'accusatore, ci sentiamo sempre accusati.
O qualche volta siamo così superiori a Dio che diciamo sì, io so che Dio non mi accusa, non mi condanna, ma io mi condanno, io non mi perdono. Ehi, ma tu sei più grande di Dio? In questo sottile orgoglio, ancora una volta riconosciamo una matrice del principe dell'orgoglio, dell'autogiustizia, dell'autosalvezza, di chi in fondo vuole farti scagionare per i tuoi meriti. Ma tu, se sei sincero, non ti sentirai mai perfetto e avrai bisogno sempre di beneficiare della grazia. Non ti puoi presentare con le tue motivazioni, i tuoi capi che ti levano dall'imputazione, no, tu ti presenti sempre per l'opera gloriosa che Gesù ha fatto e attraverso la quale Dio può vederti perdonato, passato, presente e futuro. Accusare gli altri, se stessi, sembra una cosa buona, ma non è buona. Che non significa correggere, che non significa non giudicare nel senso, perché noi, il nostro giudizio tante volte è un giudizio definitivo, un giudizio senza remore, senza, ma significa disconoscere che non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo, e quindi accusare ha una valenza distruttiva, perché è come se non desse alternative. Lo Spirito Santo ogni tanto ti farà vedere quello che non va, ma non in senso accusatorio, in senso di costruzione. Anche questo è un discernimento profetico che dobbiamo sviluppare. Quando Dio ci fa vedere una cosa che non va, non è per giudicare, per condannare, ma per aiutare la persona a superarla, a liberarsi di quel male, ad andare oltre. Quindi attenzione a non cedere allo spirito di accusa, perché questo è molto comune nelle persone che si sentono il monopolio della verità, nelle persone che si sentono particolarmente eletti, che pensano di avere la rivelazione totale e in qualche modo, da qualunque punto di vista, continuano ad accusare gli altri da questo palcoscenico di apparente giustizia e super santità. Questa è una cosa che viene dall'accusatore dei fratelli giorno e notte. Quindi questo ti fa vedere, non è un'accusa una tanto, ma è un'accusa che rimane come un'ossessione, che rimane o un'accusa degli altri continua o un'accusa di se stessi. Se qualcuno sta vivendo questo, io ti direi subito, ora, poi avremo dei momenti di preghiera, di liberarti dall'accusa che stai indirizzando a tanti altri come causa della tua sventura. Se non ci fosse stato quello, se quello non mi avesse tradito, se mia moglie, se mio marito, se il mio pastore, se qui, se lì, se sopra, se sotto, accusa. Oppure, se io non avessi fatto, e se io non mi fossi trovato, e se non avessi scelto, e se non mi fossi sposato, e se mi fossi sposato, e se qui, e se lì, accusa, e se avessi vinto quel difetto, e se fossi cambiato in quella... Mi sto confondendo. È troppo veloce la voce. Accusa. Oggi cominciamo a riconoscere che dietro l'accusa, che noi tanto leggermente, tante volte esprimiamo, anche partendo dai presupposti abbastanza giusti, ma nell'attitudine dell'accusa c'è l'ispirazione dell'accusatore dei fratelli. Tant'è vero che se poi l'altro ti risponde con una controaccusa, mizzica, si scatena un'accusa. Avvince il più cattivo, avvince quello che rilancia, quello che... o vince quello che c'ha più memoria. Di solito lo perdo sempre. Perché non mi ricordo i fatti. E quindi uno che ha una memoria più chiara dei fatti si ricorda più facilmente. Mi può anche convincere di cose che non ricordo. Terz'ultimo punto, velocemente. Induttore di dominio e controllo, dicevo, attraverso la minaccia, la paura e attraverso la magia, una forma di autorità spirituale contraffatta. Noi sappiamo che
naturalmente c'è un potere grande, tante volte che si esplica, non attingendo, dicevo poco fa, a sorgenti ecologiche. E allora ci sono quelli che direttamente, come avveniva nel popolo di Israele, commettevano quei peccati di abominio, che non sto qui a sottolineare, ma tutti quanti naturalmente, la negromanzia, consultazione di indovini, eccetera, eccetera, negromanzia, eccetera, eccetera, sempre per una sorta di potere. Se un potere era di dominio, se era un potere semplicemente di colmare dei vuoti affettivi, perché tante volte dici, ma io non posso vivere senza parlare più con mia madre. Ok, ma sei sicuro che quando parli con tua madre sia tua madre? O c'è qualche altra cosa dietro, visto che Dio in linea di massima ha detto che non sarebbe bene consultare i morti? Eccetera, eccetera. Dicevo, questo potere, questo dominio, questo tentativo di ottenere le cose a prescindere da Dio, a prescindere se siano buone o cattive, a prescindere se sono nella volontà di Dio, chiedete, non voglio fare una modifica della scrittura, e ricevete, anche se chiedete male, per seguire i vostri desideri, perché forse non vi sta rispondendo Dio. Perché forse quei risultati li state inducendo con una forma di suggestione, di stregoneria di primo livello, di autorità spirituale contraffatta, perché voi dovete determinare dei cambiamenti e senza aspettare l'opera di Dio dovete essere più veloci di Dio. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, Dio fa crescere, ma siccome è Dio, diciamocelo chiaro, ma ci mette troppo tempo a fare crescere. Quindi che faccio? Lo diamo una piccola... un piccolo aiuto, una piccola spinta, mettiamo concime, pressiamo, forziamo e noi distruggiamo le persone nel nome di Dio. E Dio soffre, perché questa è una forma sottile di controllo, di manipolazione. Qualcuno dice fatto a fin di bene. Sì, ma il risultato sicuramente non è bene, quindi capisco come vorrei dire, la buona fede, se così si può dire, ma capisco che non è la modalità con cui Dio vorrebbe intervenire. Quindi induttore di dominio e controllo attraverso la minaccia, la paura, la magia, poi questa esaltazione estrema del quando si ama. E quando dico ama, non parlo solamente dell'amore più estremo, in nome dell'amore e del bisogno dell'amore oggi si stanno distruggendo migliaia, milioni di famiglie alla ricerca dell'amore perduto, con una dimensione sia di sentimento idealizzato in cui non posso fallire di aver incontrato il vero amore, ma il vero amore è Dio. È Lui che ti permette di sopravvivere e di costruire col tuo coniuge e di essere... Mi ha dato il segnale che devo finire. È Dio il vero amore. Ma quando veniamo presi da questa frenesia... Quando viviamo la spinta libidica come unica spinta esistente, più forte dello Spirito Santo, coito ergo sum. Neanche cogito ergo sum è molto autodeterminante, perché l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, quindi puoi pensare quanto vuoi, ma questo non ti porterà a una rivelazione di Dio. Quando realmente diventiamo amanti più del piacere che di Dio. Sapete, oggi si tenta una sintesi. Non si fa il Dio piacere, ma il piacere che Dio ti deve fare. Non so se capite il giro di parola. Magari non abbiamo al centro della nostra adorazione il Dio piacere. Per me esiste solamente l'istinto libidico, il mio Dio e il mio Eros. Magari non diciamo così. Però diciamo, Dio mi deve dare sempre cose belle, Dio mi deve fare sempre camminare sull'acqua, Dio mi deve guarire sempre, Dio mi deve dare sempre almeno 10.000 euro al mese, Dio deve essere sorgente del mio piacere, amanti del piacere più che di Dio. Questo è un ologico sottile, tante volte creata e associata in un Dio che diventa intrattenimento, banca, ristorante, eccetera, eccetera. Cioè Dio al mio servizio, Dio che deve fare tutto quello che dico io, perché Lui mi ha creato, Lui mi deve fare vivere nel piacere. Amanti del piacere più che di Dio. Tante volte, attenzione, questa azione demoniaca avverrà con una tendenza anche seduttiva a farci innamorare le immagini di quello che avremmo voluto, ci devierà, perché vi dico una cosa che ho imparato dopo tanto tempo, quando finalmente avevo deciso di occuparmi di me stesso, ho dovuto scoprire che non sapevo come farmi del bene. È una cosa bella decidere di farsi del bene, ma è una cosa drammatica quando non capisci come questo può avvenire. E tante volte il diavolo ti dice: ok ragazzo, ti aiuto io, da ora andiamo nella massima libertà col vento in poppa e ti faccio vedere come ti farò vivere delle emozioni bestiali, delle emozioni veramente da sballo. E poi sballi e poi finisce male. Perché? Perché non hai considerato che Dio vuole essere la sorgente primaria del nostro piacere e le altre cose possono essere un condimento. Cercate prima il regno di Dio, le altre cose saranno date in più. Seduttore, questo, gli ultimi due versetti, e ho concluso. Ma temo, qui è Paolo che parla, sempre preoccupato Paolo, sempre in ansia per le chiese. Ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Io temo, dice Paolo, qua, ragazzi, non è che ognuno si crea il Gesù che vuole. Ognuno si sceglie la forma, l'immagine, la fotografia che più preferisce. Ah, dice, qua Gesù è venuto bene, scelgo questo. Ah, qua mi piace, questo sarà il mio Gesù. Gesù esiste al di là delle nostre immagini, delle nostre concettualizzazioni, e dobbiamo smetterla di pretendere che Lui segua noi, eppure gli dobbiamo, ci deve dire grazie se ci segue. Dovrebbe essere il contrario, e io lo so che non è la cosa più facile essere discepoli, anche tu lo sai, ma il senso del cristianesimo è che Lui è il maestro e noi siamo i discepoli, non al contrario, che noi gli diciamo quello che Lui deve fare e Lui deve fare il nostro genio della lampada e deve farci tutto quello che noi chiediamo e poi ce la prendiamo con Lui se non fa quello che gli abbiamo detto, lo minacciamo, gli diciamo no, tu hai detto. È tremendo, anche questa è una sottile deformazione demoniaca. Perché? Perché in qualche modo fraintendiamo, è Lui il Signore, è Lui, è lo Spirito Santo che vuole indicarci. Non siamo noi che dobbiamo controllare lo Spirito Santo, comandare gli angeli, comandare lo Spirito Santo, fare tante cose bellissime ancora per un dominio quasi su Dio. Dobbiamo colonizzare Dio, ognuno se ne prende una parte e dice questa l'ho presa io. Tu non ci puoi mettere piede, quello è monopolio mio. Seduttore,
la semplicità rispetto a Cristo. Che bello ritornare a questa semplicità. Il diavolo si opporrà, ti farà scoprire dottrine super strane, così che ti giustificheranno, ti daranno alibi spirituali per comportamenti settari, per comportamenti di veramente di cattiveria e depravazione. D'altronde la Bibbia si presta a qualunque interpretazione, e se tu perdi la semplicità rispetto a Cristo, ti lasci sedurre il seduttore, il serpente antico. Sesto ed ultima, ce ne sono tantissime, mi sono fermato a questo. Ho scritto un ultimo tratto dell'identikit del diavolo: trattino tentatore della nostra fede. Perché tentatore? Perché tentatore? Ma attentatore, cioè lui attenta, lui cerca di fare il colpaccio ed è il più grosso. Cioè quello di portarci alla sfiducia, di portarci alla incredulità, perché l'incredulità è quella che ci impedisce di resistere al leone ruggente che va attorno cercando chi possa divorare. Io, tu. Ognuno di noi ha un leone ruggente. No, non perché lo ha preso un leoncino a casa, cioè un gattino. Ognuno di noi ha un leone ruggente alle calcagna, non visibile, e proprio per questo apparentemente innocuo, che sta cercando di incorporarti. Che non significa che compare un mostro tremendo, un vampiro, e ti salta addosso. No, ma cerca di attirarti alle sue. Abbiamo detto caratteristiche, oggi ne abbiamo definite alcune, cerca di incorporarti, di cannibalizzarti, cioè di farti diventare parte del suo odio, parte della sua menzogna, parte della sua violenza, parte della sua accusa, parte, cerca di incorporarti, cerca di vincerti incorporandoti, facendoti parte di lui. Poi si serve dei demoni per questo discorso, naturalmente. Non sto dicendo che ognuno di noi è seguito da Satana in persona, ovviamente, ma chiaramente il desiderio è quello di essere asserviti a questo potere malefico, a questo potere nefasto, e tutto questo anche ci impedisce, se non abbiamo fiducia, di sottometterci a Dio e resistere al diavolo. C'è questa priorità. Prima abbiamo bisogno di avere fiducia in Dio e poi possiamo resistere al male. Se non abbiamo fiducia in Dio e cerchiamo di resistere al male, già è una battaglia persa in partenza. E soprattutto rischiano, con questi attentati terroristici alla nostra fede, di non farci attingere all'eredità che Dio ci ha dato, meravigliosa, abbiamo detto gloriosa, la sua vita dentro di noi e al suo amore. Ultimo verso: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi. Ci alziamo un attimo in piedi. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi. È quello che voglio lasciarvi alla fine di questo primo intervento. Noi abbiamo conosciuto, noi, dico, domanda, o lo faccio interrogativo, abbiamo conosciuto, nel senso, siamo diventati una stessa cosa con questo amore? Ci siamo accorti dell'amore profondo che Dio ha per noi, o continuiamo ad essere sintonizzati sulla lunghezza d'onda dove qualcuno di cui abbiamo parlato oggi ci dice: disgraziato, ti odio, disperato, cretino, stupido, inconcludente, morto, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, non sei in grado di fare niente. Siamo sintonizzati sulla lunghezza d'onda dove l'attentatore vuole distruggere la nostra minima fiducia nell'amore di Dio, oppure questo amore che abbiamo conosciuto veramente lo crediamo? E io voglio concludere con una preghiera, pregando per tutti voi, perché questa rivelazione che in un momento della vostra vita avete avuto dell'amore di Dio, e sfido chiunque a dire io non ho mai percepito l'amore di Dio. Forse è rimasto un lontano ricordo, forse è rimasto un momento, si sono frapposte troppe distorsioni, troppe trasmissioni che non erano a cura dello Spirito Santo, non erano regia del Padre, della Trinità. E sono rimasti frastornati, incerti. Questa mattina preghiamo un momento perché possiamo credere a questo amore che Dio ci ha espresso, col quale ci ama, ci ha amato, ci amerà, e vogliamo crederci come punto fondamentale per poi prendere posizione contro tutte le azioni del male nella nostra mente, quelle cose che ci attirano e sono distruttive e non vanno, quelle cose che ci ossessionano e non vanno, ci angosciano e non vanno. Ma la prima cosa da ristabilire è una fiducia piena nell'amore che Dio ha espresso in Cristo, che ha sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo e che vuole essere creduto. E concludiamo dicendo dentro di noi: io credo, Signore, che tu mi ami. Dillo veramente con sincerità, con fiducia. Credo, al di là di tutto quello che percepisco, al di là di tutto quello che sento, al di là di quello che nel visibile mi sta traumatizzando, al di là della sfiducia che ho acquisito nella mia risorsa, nelle mie capacità, io credo nel tuo amore meraviglioso. Amen. 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 Amen.